Allora, per questa nostra meditazione io ho scelto oggi un tema che voi conoscete bene, che è il Vangelo della Samaritana. L'ho scelto perché siamo nella terza settimana di Quaresima, che è la settimana in cui in realtà noi la domenica, nel ritornano, leggiamo il Vangelo della Samaritana nell'anno A. Sapete che sono 3 anni, A, B e C. Sono Vangeli diversi, però volendo si può leggere sempre anche negli altri anni, perché poi c'è il prefazio proprio, poi è un Vangelo che anche storicamente ha caratterizzato questa domenica, e anche nel cammino che fanno i catecumeni che devono essere battezzati nella notte di Pasqua. Ecco, le varie domeniche di Quaresima costituiscono un passo importante per la loro preparazione. E questa, senz'altro, questo Vangelo della Samaritana è un Vangelo nel quale loro, i catecumeni e adulti, no, meditano su quest'acqua viva che Gesù promette alla Samaritana e che è la vita con lui, la vita, noi la chiamiamo la vita della grazia, la vita divina che viene riversata dentro di noi, no? Ecco, comunque, certo, questo Vangelo è un Vangelo bellissimo, è il dialogo più lungo descritto nel Vangelo di Gesù con uno dei personaggi che incontra, e può essere letto continuamente e da tantissimi punti di vista, no? Io oggi provo con voi, ecco, a rileggerlo e a mettere in evidenza alcune cose. Quindi Gesù lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea, doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana da attingere acqua, le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Ecco, noi ci soffermiamo un po' su questa prima parte del Vangelo della Samaritana, dal Vangelo di Giovanni. E a me viene da riflettere sul fatto che Gesù è affaticato per il viaggio. Cioè, questo è uno dei Vangeli che ci propongono la stanchezza di Gesù. Non è l'unico luogo, no, in cui vediamo la stanchezza di Gesù, altre volte vediamo anche la sua angoscia. Per esempio, ecco, nella Settimana Santa mediteremo sull'angoscia del Getsemani, no? Altre volte lo vediamo, per esempio, addormentarsi sulla barca in tempesta, no? Altri Vangeli narrano questo addormentarsi di Gesù, che significa che era molto stanco, più stanco dei suoi discepoli, no? E anche, evidentemente, non solo stanco, come faceva notare qualche autore, era anche in possesso di una totale, diciamo, armonia con se stesso, no? Per riuscire a dormire un sonno profondo anche in mezzo alla tempesta. Comunque, la stanchezza di Gesù. Gesù è stanco, Gesù si stanca. Ricordo in vari passi delle sue omelie San Josemaria anche che medita sull'umanità di Gesù, Gesù che è vero uomo, e vede gli aspetti, no? E vede quasi privilegiando gli aspetti di fragilità, no? Quindi la sete, la fame, la stanchezza. Chissà perché noi percepiamo a volte l'umanità proprio attraverso queste dimensioni, no? Le dimensioni dei nostri limiti, no? Cioè Gesù, come Dio, ha voluto prendere la nostra umanità con i suoi limiti, fra cui anche il limite delle forze fisiche o delle forze psichiche, eh? In effetti, leggendo questo Vangelo, preparando questa meditazione, mi viene in mente, guarda un po', il più stanco tra tutti, tra tutto il gruppo dei discepoli di Gesù, è proprio Gesù, perché Cioè, gli altri hanno ancora energie e vanno a cercare cibo, così come quando sono sulla barca, sono loro che governano, insomma, le vele o i remi o la barca, no? Mentre Gesù non ce la fa più. Quindi questo è significativo per noi, cioè, significa proprio, forse proprio questa pienezza di umanità di Gesù. Cioè, Gesù, tu hai preso con te, tu seconda persona della Trinità divina, no? Hai preso la nostra natura umana con tutti i suoi limiti, tranne il peccato, però il resto sì, no? Quindi la stanchezza. E siccome sei tu il capo, sei tu quello che prendi sulle tue spalle il peso maggiore, sei tu che hai le preoccupazioni più grandi, sei tu che devi parlare, sei tu che devi ascoltare, sei tu che devi guarire, no? Che guarisci, che vuoi guarire, che vuoi ascoltare ciascuno, alla fine sei tu che ti stanchi di più degli altri. Quindi quando tu ci dici venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi e io vi darò riposo, non lo dici da parte del maestro che sta lì appunto seduto dietro alla sua scrivania e che ha in fondo poco, cioè, o che avrebbe poco da fare o che vede noi che ci stanchiamo col lavoro dei campi o della pesca, no? È proprio Gesù che ha fatto esperienza di stanchezza che dice a noi: venite a me voi che siete stanchi e affaticati e io vi darò riposo. Cioè in quel caso lui diventa il nostro riposo. Ma perché? Perché nella stanchezza ci ritroviamo, cioè la stanchezza vissuta da noi diventa un luogo dove incontrare la stanchezza vissuta da Gesù. Cioè noi se la vita cristiana è giustamente a volte identificata come un cammino di identificazione con Gesù, cioè diventiamo, lungo la vita diventiamo Gesù. Lungo la vita, grazie allo Spirito Santo, grazie alle vicende della nostra esistenza che ci forgia anche nostro malgrado, non ci piacciono molte volte, no? Le cose che ci assimilano, non vi dico appunto quelle che ci assimilano a Gesù crocifisso, non ci piacciono per niente di primo acchito, ci ribelliamo, ci rifiutiamo, ci fa male come a lui fa male il Getsemani, l'orto degli olivi, quando vede che gli arriva addosso tutto quello che gli arriverà addosso, no? Allora, la stanchezza diventa un luogo di incontro con Gesù, un luogo di identificazione con Gesù stanco, e in quel momento la nostra stanchezza, unita alla sua stanchezza, ci dona riposo. Venite a me che io vi riposerò, io sarò il vostro riposo, no? O come dice Benedetto XVI, il vostro sabato, eh? Gesù è il nostro sabato. E questa è una cosa che mi colpisce in questa prima parte del Vangelo oggi. E la seconda cosa che volevo mettere in evidenza con voi e che ci può aiutare a proseguire nel nostro dialogo con Gesù, è che Gesù, quando arriva questa donna, le dice con la sua anfora, no, per prendere acqua, con la sua brocca, le dice: dammi da bere. Dammi da bere. Entra in dialogo con lei facendole una richiesta, cioè una richiesta di aiuto, no? Noi possiamo leggere questa richiesta di aiuto da parte di Gesù, cioè possiamo leggerla semplicemente banalmente: ho sete, no? E tu che hai la brocca, io non ce l'ho, appunto, mi puoi dare dell'acqua che proprio ne sento il bisogno fisico? C'è sicuramente questa lettura, è così. Poi possiamo aggiungere altre letture, no? Viene in mente, a voi, forse anche a me, cioè a me, a voi, in questo momento, il ho sete che Gesù dice sulla croce, no? E che tra poco, al Venerdì Santo, noi di nuovo mediteremo, no? Leggeremo la Passione del Signore nella Domenica delle Palme, che si legge, e poi tutta intera, e poi il Venerdì Santo. E sapete che questo sete è stato letto tanto nella tradizione della Chiesa come da un punto di vista spirituale, anche se anche lì dice ho sete perché aveva tanta sete, no? Dicono anche i libri che parlano del dolore di Gesù come crocifisso, che la sete è una delle torture più grandi di questo tipo di uccisione terribile, no? Cioè una sete viene una sete infinita, no? E perdono sangue, perdono sudore, insomma. Però c'è la lettura anche spirituale di Gesù che ha sete della redenzione, ha sete della nostra salvezza, ha sete della nostra vita, ha sete delle nostre anime, no? Questa per esempio è la lettura che Madre Teresa di Calcutta ha dato a questo passo del Vangelo, che l'ha fatto un po' come un elemento fondamentale della spiritualità della fondazione che lei ha messo in piedi, delle Madri della Carità, no? La Sizio, no? Gesù in latino diceva così, no? La Volgata. Ho sete, no? Ho sete. Gesù che ha sete, possiamo dire anche così, che ha sete del nostro amore. Ma in effetti io volevo aiutarvi a mettere l'attenzione su questa capacità di Gesù, che poi psicologicamente è un bellissimo modo di entrare in contatto con questa donna e quindi di portarla poco a poco attraverso tanti dialoghi, tutto il dialogo che fa verso la conversione alla fede in lui, no? Però Gesù parte dal chiederle attenzione, dal chiederle cura, possiamo dire ampliando il discorso, dal chiederle amore. Gesù ci chiede amore. Il fatto stesso che il Verbo incarnato appunto sia diventato uomo, e l'uomo, l'essere umano, ha proprio un bisogno d'amore. Tutti hanno bisogno d'amore, tutti noi l'abbiamo, abbiamo bisogno di essere amati, e quindi anche Gesù. Quindi Gesù, se voi contemplate Gesù bambino, come siamo abituati a fare nel Natale o nel mistero, nei misteri gaudiosi, no? Del Rosario, Gesù bambino, il fatto che si sia fatto neonato è per tutti noi, il neonato è un essere umano particolarmente bisognoso di cura e di affetto. Sappiamo bene che, sempre più sappiamo anche attraverso gli studi scientifici, che questa cura, questo affetto, queste carezze, l'allattamento al seno della madre, la vicinanza, la voce della mamma, no? La vicinanza del papà, di tutti gli affetti, sono fondamentali appunto nei primi mesi di vita, nei primi anni di vita, per dargli quella sicurezza fondamentale di sapersi amato, di sentirsi amato, che è fondamentale per la struttura stessa dell'uomo, no? Per la sua tenuta di fronte alle vicende della vita, per la sua psicologia armonica. E quando manca, va integrata ed è faticoso a volte, no? Quindi voi vedete Dio che si è fatto bambino, appunto quella cosa che ci siamo detti altre volte, che sconvolge gli intelletti più razionali. Perché li sconvolge? Perché è bisognoso di tutto e soprattutto bisognoso d'amore. Questo è sconvolgente, ma è assolutamente vero. Cioè Dio che è amore non è solo amore che dà, è amore che riceve. Vuole ricevere amore da noi, e in una certa misura, non con queste parole dicendo che Dio ha delle necessità, dei bisogni, però di fatto Dio si manifesta a noi come colui che ha bisogno del nostro amore, no? E guardatelo in questa vita terrena che dal Vangelo è narrata, e lo notate che lui ha bisogno di gesti di affetti e di amore, no? Pensate a quell'altro episodio molto, anche molto lungo, narrato con dovizia di particolari nel Vangelo, che narra San Luca, no? Di quella cena nella casa di Simone il Fariseo, dove per spiegare a quel fariseo che quella donna che è entrata nella sua casa e che era nota nella città come peccatrice, no? Dice il Vangelo, e che si getta ai suoi piedi e comincia, piedi che erano evidentemente in evidenza perché avevano l'abitudine di mangiare su divanetti, no? Per cui i piedi erano a portata di mano e poi erano scalzi, per cui si getta ai suoi piedi per baciarli e di fatto riempirli di lacrime e poi asciugarli con i suoi capelli e poi riempirli di profumo. Di fronte a Simone Fariseo che leggeva questo gesto della donna come un gesto di peccato, se fosse un profeta saprebbe che genere di donna è colei che lo tocca, vedi, lui dice. Si ferma al puro verbo, come dire, al semplice verbo del toccare, no? E invece Gesù usa 10 verbi per dire quello che sta facendo la donna. E non dice toccare, anche se il verbo toccare di per sé è assolutamente bello e puro, non ha niente di male. Però come lo usa Simone Fariseo ha un senso di peccato, no? Il tatto, insegna San Tommaso, che è il senso più elevato dei 5 sensi esterni dell'uomo ed è molto legato all'intelligenza, no? Pensate com'è legato alla tenerezza, insomma. Quindi è un senso di grandissimo valore, senza il quale la nostra intelligenza avrebbe molto meno dati, no? Però avremmo molta poca possibilità di esprimere attraverso il corpo il nostro amore. E tantissime altre cose che facciamo nella vita. Però Gesù, appunto per spiegargli che quel gesto della donna era un gesto d'amore, notate bene, lo stesso gesto che vedeva Simone Fariseo, cioè non era un gesto diverso, era la stessa scena, la stessa donna, no? Gesù lo legge come gesto d'amore, un gesto d'amore che sta chiedendo perdono dei propri peccati, e il fariseo invece lo legge come un gesto di peccato. Allora, per spiegare al fariseo, usa un indovinello, usa un linguaggio che lui può capire, e poi alla fine gli dice: vedi, tu non mi hai salutato col bacio. E che si vede che era abituale, no? E quindi era un freddo, quello là, era un, no? Ma Gesù ne aveva bisogno. Tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, no? Gesù sentiva il bisogno di questi gesti di affetto, di cura, di attenzione, di gentilezza, no? Cioè, gradisce il profumo. E in un'altra scena simile, che pure leggeremo il lunedì della settimana santa, lo leggeremo secondo la versione di Giovanni che parla di Maria di Betania che d'accordo con sua sorella Marta prende quel vasetto di alabastro con il nardo, profumo preziosissimo, che valeva più di 300 denari, pensate che un denaro era il soldo di un giorno di lavoro, no? Per cui lo stipendio di un anno. E addirittura rompe il vasetto dell'alabastro e versa questo profumo su Gesù. E i discepoli che protestano, no? Giuda in particolare e gli altri, si poteva dare ai poveri questo denaro. E lui dice: non infastiditela, ha fatto un gesto bello verso di me. Ha fatto un'opera buona nei miei confronti. Quindi è come se Gesù valutasse in modo più importante uno spreco d'amore su di lui che vendere quel profumo e dare ai poveri. Lui che aveva tanto a cuore i poveri, no? E dice: i poveri li avrete sempre con voi, no? Me non sempre mi avrete. Noi vorremmo Gesù sorprenderci ancora una volta di fronte al fatto che tu ci chiedi amore, l'amore dello stare con te, l'amore del seguirti, l'amore del donarti la vita, l'amore del comprenderti, l'amore. Infatti soffre Gesù quando i suoi discepoli non lo comprendono, no? Ma non capite ancora. L'amore della lealtà, della fedeltà, soffre quando Pietro lo rinnega, però poi gli ridona il suo amore, non lo recupera, poi mi ami tu. Sì, Signore, mi ami tu ancora. Sì, Signore, lo sai che io ti amo. Cioè, Gesù sente il bisogno di sentire una dichiarazione d'amore. Mi ami tu? Sì, ti amo. Cioè, sì, sa che fa bene a noi, ma lui ha bisogno di sentircelo dire, no? E senz'altro voi avrete esperienza di, insomma, ci sono tante, come si può dire, biografie, testimonianze di persone, di mistici, di mistiche, no? che hanno percepito questo amore di Gesù per loro, ma anche il desiderio dell'amore, di ricevere di Gesù, di ricevere amore da loro, no? Gesù chiede amore a questa donna samaritana, glielo chiede all'inizio con un gesto così semplice, poi, e io pensavo che se siete d'accordo con questa lettura di questo Vangelo, allora anche tutto il resto può essere letto anche in questa, non dico che sia l'unico modo di leggere, ci mancherebbe, ci sono migliaia di modi di leggere questo Vangelo, e lo Spirito Santo, che è l'autore principale di tutta la scrittura, ce ne può suggerire sempre nuovi, no? Di modi di leggere il Vangelo. Lo invochiamo, diciamo, aiutaci Spirito Santo a capire la profondità delle tue parole, che sono sempre nuove, I rabbini, anche solo pensando alla loro Bibbia, che sono per noi i libri dell'Antico Testamento, diceva: la scrittura ha 77 facce, no? Che vuol dire infinita. E si possono leggere tutto il dialogo di Gesù con la samaritana come tentativi di questa donna samaritana di resistere a questa richiesta di Gesù. Alla fine noi non sappiamo se gli ha dato da bere, non lo dice il Vangelo, no? Forse mentre parlava a un certo punto gli ha dato, ha tirato sul secchio dal pozzo, gli ha dato un mestolo da bere, non lo sappiamo. E questo può essere bello e interessante, perché alla fine la sete che Gesù aveva, quella vera, così come poi dopo i discepoli dirà alla fine di questo Vangelo: io ho un cibo che voi non conoscete, quindi mangia, no, grazie, no, non ho più fame. Così potrebbe dire: non ho più sete perché adesso ho, la mia fame d'amore è stata appagata, perché questa donna ha creduto in me, adesso è diventata parte della mia vita, adesso ce l'ho nel cuore e non l'abbandono più, e lei non mi abbandonerà più. Quindi è qualcosa, questa lettura spirituale del ho sete è qualcosa che è anche lì dentro, dentro alla scrittura. E è molto bello che Gesù si proponga a questa donna come uno che non ha niente, ha bisogno di tutto, non ha cibo, non ha secchio per prendere l'acqua, è in mezzo al deserto, non ha neanche gli amici che sono andati a prendere provviste, ha bisogno di lei, vuole avere bisogno di lei. Tu, voi dite: ma Gesù ha moltiplicato i pani, ha moltiplicato i pesci, ha tramutato l'acqua in vino. Però vedete che sempre la caratteristica di Gesù è: intanto parte da qualcosa che c'è già e che noi gli abbiamo dato, no? Il frutto sull'altare della messa, diciamo, il frutto della terra del nostro lavoro. Cioè l'Eucaristia, che potremmo dire la realtà più grande che Gesù fa, perché si mette lì dentro e diventa nostro cibo, però anche perché vuole il nostro amore, vuole diventare una sola cosa con noi, vuole unirsi a noi profondamente, però parte, vuole partire, vuole che noi diamo del nostro, vuole partire, ha bisogno di noi, ha bisogno che noi facciamo il pane, che noi seminiamo, no, nella terra che abbiamo il chicco del frumento, che poi facciamo la mietitura, che poi facciamo la farina, che poi mettiamo l'acqua, che poi la cuociamo. Ha bisogno, vuole avere bisogno di noi. Ha bisogno che noi piantiamo appunto la vite, che abbiamo pazienza perché ci mette anni a venire fuori, e che poi facciamo la pigiamo con i nostri piedi nel tino, che poi facciamo tutto il processo per ottenere il vino. Non fa l'Eucaristia senza questo nostro lavoro, e non vuole mai utilizzare le sue capacità per servire se stesso. Il demonio lo tenta così, il diavolo nel deserto lo tenta così: no, c'è questa pietra, di che diventi pane. No, e non fa miracoli per sé, e quando li fa ha bisogno che dei nostri 5 pani e 2 pesci, ha bisogno dell'acqua che i servi mettono dentro a quelle 6 anfore di pietra, 600 litri d'acqua, e allora sì che viene fuori il vino. Così fa sempre Gesù. Ha bisogno del nostro amore per farlo diventare amore di Dio. Noi ti vogliamo dare il nostro amore, Gesù, ma ci viene voglia di dartelo perché tu dici che ne hai bisogno. Ne hai bisogno. Ne hai bisogno come ha bisogno un uomo dell'acqua per bere. E perché vieni da noi così, senza niente. E così noi ti troviamo sulla croce, di più ancora. Non hai neanche vestiti e sei pieno di piaghe. Ho sete, anche lì dirai, e poi vieni schiodato da quella croce da Nicodemo. Pensate che bello quel personaggio, che aveva avuto paura, era andato da lui di notte, poi ha perso ogni paura per amore di Cristo, no? E lo schioda, e poi lui e Maria e Giovanni, come tutta l'arte cristiana ha tante volte descritto, e queste donne che lo amano con tutto se stesse, e la Maddalena e le altre che stanno lì, e riempiono quel corpo morto del loro amore, purificandolo e pulendolo e riempiendolo di aromi e di quello che avevano, e poi dopo tornano la domenica per continuare questa opera d'amore. E invece Gesù si lascia amare da risorto, chiede amore a Maria Maddalena da risorto: perché piangi, chi cerchi? È lui che va incontro a lei, lei gli vuole dare tutto il suo amore solo al cadavere dell'uomo che amava, e invece Gesù gli fa capire che lui è vivo e quindi può continuare a dargli questo suo amore, magari in modo diverso da come lei era abituata. Infatti non mi trattenere, che con cui si traduce le parole del Vangelo quando dice: perché non sono ancora salito al Padre, penso che voglia dire non ecco, sì, tu mi stai abbracciando, ma devi adesso abituarti che poi salirò al Padre, quindi devi abituarti ad amarmi senza vedermi o potermi toccare con le tue mani, no? Però poi ti do, cioè vai dai miei fratelli e digli che mi hai visto, cioè di loro che mi hai visto, perché tra i miei fratelli e le mie sorelle tu potrai dare il tuo amore a loro come lo davi a me lungo la nostra storia terrena. E se tu lo dai a loro, lo stai dando a me. Perché anche questo Gesù ce lo insegna continuamente, no? Che ha bisogno del nostro amore, ha sete del nostro amore, di essere consolato dal nostro amore, perché lui soffre, lui sta, no? Sulla croce, sempre, no? Come diceva Pascal. E ha bisogno della consolazione di Maria, delle altre donne, di Giovanni, della loro fede, del loro amore. Ha bisogno di Pietro che chiede perdono dei suoi rinnegamenti. Allora, se volete, ma lo lascio fare a voi questa meditazione, cioè voi potete leggere le obiezioni della Samaritana come tentativi di resistere a questo bisogno di amore che Gesù le manifesta, no? Perché chiedi da bere a me, tu che sei giudeo, che sono una donna samaritana? E quindi mette un problema sociologico, se volete, o culturale, che poi è anche religioso. Gesù dice: se tu conoscessi il dono di Dio, chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto lui e lui ti avrebbe dato acqua viva. E lì comincia tutto un dialogo che aiuta la Samaritana a cambiare ordine delle idee. Però è come a dire, e Gesù ci sta dicendo in questo modo: guarda che se tu hai tutte queste difficoltà ad amarmi, io ti do l'amore con cui tu mi puoi amare. Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe? Eh? Vedo che non hai secchio, non hai un pozzo profondo, da dove prendi questa acqua viva? E Gesù dice: chi berrà di questa acqua viva non avrà più sete, no? Allora dammi sempre, ma non ha capito bene di che si tratta, no? Perché pensa che sia un'acqua così, miracolosa. Vai a chiamare tuo marito e ritorna qui. Allora, noi a volte possiamo leggere questa cosa in termini un po'. Perché lei dice: non ho marito, sì, hai detto bene perché ne hai avuti cinque, in termini, come dire, moralistici. Possiamo leggere anche in questi termini. Gesù dice: ti sto abituando, donna, cioè ti sto preparando ad amarmi, e tu mi ami se vieni a me con tutta la tua vita. No? Se tu mi doni tutta la tua vita. Non importa quanto problematica possa essere stata, se tu me la doni. Per questo Gesù non è che le fa la predica, dice, anzi le dice: in questo hai detto il vero, cioè quello che hai adesso non è. Cioè le sta valorizzando il fatto che lei ha detto un pezzettino della verità, che aveva paura di dirla tutta, no? Chissà come mi giudicherebbe, no? Quest'uomo che non so chi sia, e invece è lui che le dice tutto quello che ha fatto, poi dirà questo ai suoi compaesani, no? Più avanti. Mi ha detto tutto quello che ha fatto, però in realtà in questo modo ha facilitato a lei di donarsi a lui con tutto se stesso, cioè di amarla così come lei è, con tutta la sua storia, che a volte sarà anche una storia di peccato di cui dovrà chiedere perdono, no? Vedo che sei profeta, i nostri padri, allora mette la difficoltà più teologica, più, no? Hanno adorato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme, luogo dove si può pregare. E dice: no, verrà un momento in cui ovunque, no? Allora lei dice: ma allora a un certo punto dovrà venire il Messia. E Gesù si svela a lei: sono io che parlo con te. Allora lei, ecco, raduna tutto quello che ha captato in questo dialogo, lascia lì l'ambrocca perché non sappiamo se è piena o vuota, ma comunque le renderebbe più lento il ritornare al paese, a fretta di dire ai compaesani: guardate che venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Ecco. Quindi non solo lei ha imparato in questo dialogo, a poco, aiutata da Gesù a superare le sue difficoltà ad amarlo, ad aiutarlo, a donarsi a lui, e alla fine lo fa con tutta se stessa e addirittura dona a lui tutto il suo villaggio, tutta la sua città, tutte le sue conoscenze. Non ha più paura. lo dice in termini così, ma anche saggi, no? Che sia il Messia, perché evidentemente doveva far così, no? Ma lei ha già capito che è lui il Messia, ha già creduto. Allora io vi lascio no, vi lascio, insomma, me la tengo anche questa meditazione sulla Samaritana. La continuiamo per conto nostro. Vedete che ho dovuto poi alla fine, insomma, fare un po' in fretta, ma abbiamo tutta questa seconda parte della terza settimana e quant'altro vorrete voi per tornare su questo incontro di Gesù con la Samaritana e provare a dialogare con